Vittorio, io partirei da una mia domanda. Ti abbiamo già sentito spiegarlo in onda ieri, nella giornata di ieri, però vale la pena, a mio avviso, ricordarlo. L'OMS ha dichiarato il coronavirus una pandemia. Vogliamo spiegare esattamente cosa significa questo termine e quando viene usato?
Allora, dobbiamo precisare che in questo momento non esiste una definizione esatta di pandemia per l'OMS. C'era fino al 2009, è stata dichiarata una pandemia per l'influenza H1N1, si è dimostrato che non era una pandemia, che quella dichiarazione era stata forzata dal fatto che nelle commissioni di lavoro dell'OMS erano inseriti dei rappresentanti delle aziende farmaceutiche, è venuto fuori uno scandalo, sono saltate alcune teste e però è stato detto dobbiamo rivedere la definizione e non è stato fissato un criterio preciso per definire pandemia. Possiamo dire però, in base all'utilizzo che ne fa l'OMS, che la pandemia viene dichiarata quando compare un nuovo agente infettivo rispetto al quale gli esseri umani non hanno delle difese immunitarie preesistenti e che ha un impatto globale producendo un'alta morbilità, cioè una diffusa condizione di malattia. Precedentemente c'era anche una diffusa condizione di morte, oggi su questo si lascia all'OMS capire che cosa intende, perché non ci sono dei parametri numerici. Quindi questa è la situazione della pandemia. Che cosa comporta la pandemia?
Esatto.
Ecco, non comporta nessun vincolo obbligatorio per gli stati e per i governi. È un segno di allarme, di attenzione che l'OMS lancia e che serve per spronare i governi a prendere una serie di provvedimenti, a prendere provvedimenti più drastici. Copre un po' anche le spalle ai governi che magari devono prendere dei provvedimenti che non sono immediatamente popolari. Infatti l'OMS in questi ultimi giorni ha elogiato molto l'intervento realizzato dalla Cina, ha elogiato l'intervento realizzato dall'Italia e sta chiedendo con forza ad altri paesi, in particolare europei, di andare su questa strada. Poi c'è l'autonomia dei singoli governi. Cambia invece la dichiarazione di pandemia la situazione per quanto riguarda la produzione di farmaci e di vaccini, nel senso che si modificano le regole dei trial scientifici che le aziende farmaceutiche devono percorrere prima di chiedere l'autorizzazione all'EMA in Europa e alla FDA negli Stati Uniti per poter mettere sul mercato un nuovo prodotto, cioè vengono ridotti i tempi, è ridotto il numero di persone che devono essere coinvolte nella sperimentazione, quindi si anticipa l'immissione in mercato di eventuali farmaci e vaccini. Ecco, è ovvio che in questa situazione diminuisce un po' il livello di sicurezza, è inevitabile, perché se si riducono i tempi, i criteri di valutazione per quanto riguarda l'immissione sul mercato, ecco, se ne risente un po' dall'altra parte.
Senti Vittorio, ci arriva una domanda da Silvana al 331-621-4013 che tocca due aspetti, uno più sanitario, quella parte è più tua, e uno più pratico invece, visti i provvedimenti, le restrizioni. Proviamo a darle entrambe le risposte. Dice: sono una nonna di due bimbe, 1 e 3 anni, con madre e padre in lavoro da casa, ovviamente impossibile in presenza delle figlie. Posso portarmele a casa come hanno fatto finora? Dice Silvana. Allora, da un punto di vista delle necessità e urgenza, proprio il decreto e le restrizioni dicono di no. Poi c'è però anche un aspetto sanitario, vista magari l'età della persona.
Beh, intanto i bambini a casa non li può sicuramente lasciare. Quindi se vanno a lavorare la situazione è inevitabile se non ci sono altre soluzioni tecniche. Dal punto di vista sanitario, la persona fragile in questo caso è la nonna, perché si è ormai visto che i bambini possono essere colpiti dall'infezione, ma la sviluppano in un modo estremamente tenue. Probabilmente questo perché c'è una situazione di un sistema immunitario maggiormente elastico,
sì,
è in grado di rispondere più velocemente, in modo più preciso all'infezione. Quindi i bambini possono infettarsi, non sviluppano la malattia e le fasi avanzate della malattia, però possono trasmettere il virus. Ecco, quindi il rischio è per i nonni.
È per i nonni. E un'altra domanda ci arriva invece da Pierluigi, te la giro Vittorio. Lui dice, si chiede con me la situazione dei portatori asintomatici, no? Cioè quelli che sono positivi al virus ma non hanno i sintomi. Si chiede Pierluigi, quanto dura questo stato, diciamo, il fatto di essere un portatore asintomatico, giorni, settimane, mesi? E poi, dopo aver avuto questo stadio asintomatico, il virus sparisce oppure si diventa poi sintomatici in un secondo momento?
No, proviamo a fare un po' di ordine. Allora, il portatore asintomatico è colui che viene colpito dal virus, cioè viene infettato, non sviluppa alcun tipo di sintomatologia, ok? Sì. E quindi si fa questa infezione, questa influenza, molte volte senza neanche accorgersene. Quando ha terminato questa influenza, che quindi significa che ha il virus ma che non ha sviluppato i sintomi, quando ha terminato questa influenza avrà sviluppato gli anticorpi. E quindi non può infettare un'altra persona perché lui stesso non si rinfetta. Ok? Ecco, sì. Però poi quanto è il
quanto dura?
Quanto dura è difficile dirlo. Mentre invece si può dire che se uno non è infettato, se uno per infettarsi devono passare 14 giorni, al massimo 14 giorni dall'ultimo contatto con una persona infettata. Quindi se uno sta oggi in contatto con una persona infettata e da qui a 14 giorni non sviluppa nulla, si può considerare che non sia stato infettato.
Vittorio invece ci scrive Aurelia, diretta @popolarenetwork.it, dice: ma le operazioni oncologiche, poi tra parentesi mette seno, da programmare a fine marzo dopo visita specialistica, sono programmabili o sono rinviate?
In base alla delibera di domenica 8 marzo fatta dalla Regione Lombardia, i controlli oncologici non dovrebbero saltare. Sono previste esplicitamente alcune fasce, alcune aree della medicina, tra cui l'oncologia, tra cui la psichiatria, che non dovrebbe, e tutto quello che riguarda ginecologia, ostetrice, eccetera, eccetera, che non dovrebbero essere minimamente cancellate né dalle strutture pubbliche né dalle strutture private convenzionate.
Allora, Vittorio, Franco ci scrive: buongiorno, ho 62 anni, sono diabetico con insufficienza renale cronica, mi è stato prescritto di fare almeno 30 minuti di movimento al giorno, cammino da solo per strada, devo sospendere questa attività? Prima parte è con l'autocertificazione e anche senza, perché la parte delle uscite che non è proprio chiarissima, ci sono poi le risposte del governo sul sito, comunque mantenendo un metro di distanza e non affollando il luogo aperto si può fare, poi però chiede: meglio se uso la mascherina quando esco, visto che è diabetico e con queste problematiche pregresse?
Dunque lui è diabetico e?
Insufficienza renale cronica.
Insomma, direi che nella sua situazione sarebbe meglio usare la mascherina. Le persone ovviamente maggiormente a rischio sono le persone immunodepresse, però nella sua situazione suggerirei di utilizzarla. Male sicuramente non fa e credo che possa contribuire invece a difendere il suo organismo.
Intanto ti riporto anche i tanti ringraziamenti, Vittorio Agnoletto, che stanno arrivando a te in particolare, anche alla radio naturalmente, ma insomma in tanti stanno notando insomma il tuo apporto, l'apporto che ci stai dando in questi minuti, insomma in questi giorni, in queste settimane. Ti giro i ringraziamenti di tutti, Vittorio, che ci stanno arrivando anche adesso via mail. C'era una domanda in particolare, Alessandro, scusami, dicevi, sì, legata all'HIV?
Sì, esatto, c'è un ascoltatore o ascoltatrice che si firma solo con l'iniziale, giustamente A, e dice: volevo sapere se una persona che sta effettuando una cura retrovirale per HIV già da anni potrebbe essere maggiormente protetta contro il coronavirus?
Ma questo francamente non mi risulta che possa essere maggiormente protetta. Ci sono due aspetti da dire. Il primo è che una persona con HIV può essere più facilmente immunodepressa e il suo sistema immunitario è già sottoposto a uno stress e quindi deve difendersi maggiormente, quindi usare le precauzioni in modo diciamo particolare. Poi c'è l'altro aspetto sul quale francamente non sono in grado di dare una risposta, ma dipenderebbe anche da quale terapia per l'HIV sta facendo, però non entrerei in trasmissione nel merito degli aspetti sì. terapeutici perché bisogna fare riferimento ai clinici. Uno dei protocolli che si utilizza per il coronavirus fa proprio riferimento a due farmaci che vengono spesso usati per l'HIV, quindi credo che lui forse si riferisca a questo, cioè ha saputo che vengono usate delle terapie che si usano per l'HIV anche per il coronavirus, ecco, però poi dipende da che tipo di farmaci, perché sono due in particolare, ma preferirei non entrare negli aspetti strettamente clinici che sono mirati alla singola persona.
Allora c'è una domanda invece alla quale possiamo rispondere anche noi, Alessandro, perché fa parte invece degli aspetti più prescrittivi dei decreti e quindi di quello che stiamo provando a capire momento per momento in questi giorni. In questo aspetto mi sento di poter dare una risposta, cioè ci scrive un'ascoltatrice: sono un'infermiera, non ho in libera professione, madre da sola, ho un bambino di 7 anni e devo continuare ad andare al lavoro. Posso portarlo da sua zia che vive nel paese vicino nel weekend quando io lavoro? Direi assolutamente di sì, perché il fatto di dover andare a lavorare già di per sé sarebbe una delle condizioni ritenute sufficienti per potersi spostare anche al di fuori, non solo all'interno della città, ma anche andare da un comune all'altro, quindi il lavoro. In più c'è la necessità, sicuramente, che è anche la definizione più complessiva che viene data, e qui la necessità di portare il bambino da un parente perché si deve andare al lavoro, quindi direi che tutto questo consente a questa ascoltatrice sicuramente di fare tranquillamente questa operazione. Verrà richiesta l'autocertificazione, ma qui sicuramente i requisiti ci sono.
Vittorio, invece, Donatella ci dà una notizia, sostanzialmente dice: io sono una paziente oncologica operata al seno, il controllo dal senologo che avevo lunedì all'istituto tumore mi è stato cancellato. Punto, dice così. Invece
questo permettetemi, questo sì. Non dovrebbe avvenire in base alle decisioni che sono state prese dalla regione. Allora qui io faccio un ragionamento abbastanza delicato. Se stiamo parlando, per esempio, di quei controlli annuali che vengono fatti in genere quando si è superato da 5 anni l'intervento di quadrettomia o di mastectomia, allora va bene, cioè nel senso che ok, fai un controllo ogni anno, se il controllo te lo fanno anche tra 2 mesi non è una situazione drammatica, ma se invece l'intervento è stato fatto recentemente, quindi entro i 5 anni, e quello era un controllo programmato, io metterei più o meno il riferimento dei 5 anni, beh, insomma, io direi alla ascoltatrice di insistere con l'ufficio relazioni pubbliche, con la direzione, perché l'appuntamento venga mantenuto, perché la sorveglianza sanitaria entro i 5 anni dei malati oncologici è importante e può dare degli elementi predittivi sullo sviluppo e l'eventuale prognosi.
Vittorio, la mascherina è consigliabile per chi deve andare a fare la spesa, chiede questo ascoltatore ad ascoltatrice, più in generale per chi deve uscire e può andare a contatto più stretto con altre persone?
Allora, se noi parliamo di soggetti che stanno in buona salute, non hanno particolari patologie croniche, eccetera. Se parliamo di soggetti che non hanno tosse, raffreddore, scusatemi, sputacchi e cose del genere, allora io la raccomandazione che darei è: tenetevi la mascherina con voi, dovete mantenere quel metro, metro e mezzo di distanza, se invece vi avvicinate maggiormente mettetevi la mascherina. La mascherina non fa male, non sto dicendo che chiunque esce deve mettersi sempre comunque la mascherina, ma se c'è un'interazione con un'altra persona, anche se stai bene, interazione intendo meno di un metro e mezzo, diciamo così, mettiti la mascherina. Coloro invece che, ripeto, hanno una situazione fisica compromessa o hanno raffreddore, tosse, eccetera, per favore si mettano una mascherina appena escono di
O
casa.
stanno in casa se riescono, se è possibile.
Allora, Vittorio, tu resta ancora collegato con noi. Mettiamo un breve brano anche perché stanno arrivando veramente tantissimi SMS. Proviamo in un momento, tiriamo il fiato e proviamo a metterli insieme per argomento per evitare di ripetere cose già dette, visto la quantità, così come non riusciremo a prendere, almeno in questa parte, le vostre telefonate, perché con gli SMS riusciamo ad essere più veloci a dare risposte a più gente possibile. 2 minuti di brano e poi torniamo con le risposte alle vostre domande.
Who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on.
Alessandro, tante le domande che stanno arrivando, molte
sì,
molto
davvero.
Molto specifiche, stiamo cercando di tenerle insieme in filoni, ma c'è anche una questione più generale che abbiamo iniziato a trattare questa mattina, già nei giornali radio, gli ultimi provvedimenti del governo e giro a Vittorio Agnoletto, ovviamente la domanda e corrisposta, quanto possono influire a una limitazione del contagio, a tuo avviso, Vittorio?
Allora, possono influire sicuramente perché noi siamo coloro che spostano il virus, cioè gli esseri umani, e per cui meno giriamo, meno portiamo in giro il virus. E questa è una questione ovvia. Però c'è un grosso vulnus, e cioè che non c'è un intervento significativo sui luoghi di lavoro. Non solo, si dice. È il singolo imprenditore che deve garantire le misure di sicurezza. Ora, questo avrebbe un senso se la medicina del lavoro fosse considerata come dovrebbe in questo paese e se non fossero stati smantellati in Lombardia tantissimo, in parte anche nel resto d'Italia, quelli che erano i servizi numero uno delle ASL, ATS Lombardia, che andavano a controllare se le misure in ambito lavorativo erano state assunte. Ora, siccome finora, io lo continuo a ripetere, a noi medici del lavoro di città metropolitana di Milano, che siamo dentro un elenco, non è arrivata nessuna comunicazione da parte dell'ATS. E siccome i medici del lavoro sono liberi professionisti pagati dal datore di lavoro che può interrompere il rapporto quando e come vuole, e siccome i controlli da parte dell'ATS praticamente in questa fase sono quasi inesistenti, io ho forti dubbi sulle misure che vengano assunte in ambito lavorativo. Parlo soprattutto di quei luoghi dove ci sono tante persone, gli open space, i call center, le aziende. Ecco, allora,
è quello che ci diceva questo... anche prima la sindacalista che avevamo della FIOM, che diceva: noi qui ogni volta che c'è un morto sul lavoro ci sottolineiamo come manchino i controlli, siano difficili i controlli, ce ne siano sempre meno, figuriamoci in una situazione del genere.
Sì, se posso attraverso la radio io mi permetto di dare qualche consiglio ai datori di lavoro, agli RLS, cioè ai responsabili della sicurezza sul lavoro, agli RSP che sono i responsabili della prevenzione per il datore di lavoro. E cioè, ma alcune cose banali: diversificate gli orari di entrata, non fate entrare tutti i lavoratori allo stesso orario, qualcuno mezz'ora prima, qualcuno mezz'ora dopo, diversificate gli orari di uscita. Modificate e alternate i tempi di mensa, non possono mangiare tutti insieme. Cercate di lasciare a casa almeno a turno sto parlando nel caso in cui non decidano di chiudere, ovviamente. Certo. Nel caso in cui vengano a lavorare, dovete cambiare la dislocazione: una scrivania uno lavora, quell'altra rimane vuota, poi lavora quello dopo l'altra scrivania, cioè a scacchiera, come su una dama, per capirci. Evitate i contatti vicini, spiegatelo anche per le solite macchinette del caffè eccetera, dove in genere c'è un assembramento quando uno va a prendere degli uffici, cioè una, mi raccomando, la disinfezione dei locali. Cioè sono misure semplici, però che possono fare la differenza per quelle aziende che non chiudono.
Sicur- allora c'è un'altra domanda che ci chiede un'ascoltatrice, che appunto questa la mettiamo tra quella a cui possiamo rispondere anche noi, Alessandro. Cioè Paola ci chiede se c'è la possibilità di autocertificare l'uscita anche se non ho il modulo con me. Sì, la risposta è sì, perché il modulo è scaricabile da vari siti istituzionali, ma se uno non l'ha con sé, il posto, diciamo, dove uno viene controllato, quindi la polizia quando ti ferma eccetera, ha o dovrebbe avere, ma insomma comunque è dotata dello stesso modulo o di un modulo analogo che viene fatto compilare al momento. Quindi la risposta è sì, l'autocertificazione può essere fornita anche al momento da chi ti dovesse fermare.
Esattamente, così come la domanda di un altro ascoltatore che diceva: io vivo a Milano ma mia madre anziana vive in un paese fuori, posso andare per accompagnarla al supermercato, sì, per fare la spesa? Perché sì, puoi, sempre autocertificazione, direi che rientra in una sottospecie di necessità e urgenza
e motivi di salute, anche in questo caso del parente, della madre.
Sì, Vittorio, invece questa domanda più strettamente per te, direi: volevo sapere se è consigliato o da evitare andare a donare il sangue avendo già un appuntamento fissato per questa settimana.
No, non c'è nessun motivo particolare per non andare a donare il sangue. Anzi,
se non il fatto di uscire e entrare a contatto con altre persone, ecco, questo che vale per tutte le attività, diciamo.
Sì, e questa poi comunque sicuramente è un'attività sanitaria, quindi l'autocertificazione vale. Anzi, ci mancherebbe, perché se in tutta Italia tutti smettono di andare a donare sangue, poi parte un'altra emergenza.
Certo. Sì, altre domande, Vittorio, molto specifiche. Ce n'era una però che mi sembrava abbastanza interessante. Ah, questa ti leggo. Marco dice: una domanda, ma perché Angela Merkel parla del 60-70% di possibili contagiati in Germania? Lui dice, Marco, apparentemente sembra un'esagerazione addirittura.
No, direi che proprio l'ho notata anch'io, è un'affermazione che non ha nessuna giustificazione, motivazione epidemiologica. Probabilmente anche lì, come in tutto il mondo e come avviene da noi, ci sono giochi politici tra maggioranze, minoranze, opposizioni, eccetera, e quindi un'esagerazione di quel tipo può motivare l'assunzione maggiormente di misure molto più dure e di farle accettare dai cittadini. Non c'è proprio nessuna evidenza di una possibilità di infezione di questo tipo, ma cioè non c'è stata in Cina. L'influenza stagionale in Italia, secondo tutti i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, normalmente arriva a coprire una percentuale che va tra il 9 e il 10% della popolazione italiana. Quindi quelle cifre date dalla Merkel le ho trovate anch'io completamente Ecco, ma ne sono uscite tante di cifre. Ieri un'agenzia molto importante in Italia ha fatto un lancio ricordando le epidemie precedenti, e per quanto riguarda l'epidemia, cioè l'infezione del 2009-2010, anziché ammettere che ci sono stati 6.000 contagi, che poi appunto era una bufala, ha scritto 600.000.
Mm-hmm. Cioè, sì, bisogna stare attenti, insomma, a dare questi numeri. Al di là poi del numero, della percentuale sparata da Angela Merkel in modo incauto, Vittorio, la sensazione è che anche gli altri paesi europei stiano a poco e forse anche con un certo ritardo, anzi forse senza forse, con un certo ritardo si stiano accorgendo che l'emergenza riguarda anche loro.
Sì, è sempre la stessa storia che si ripete, insomma, in tutta l'Europa, per il modello di sviluppo che abbiamo avuto, i sistemi sanitari tutti concentrati sulla cura, l'attenzione alla sanità pubblica è stata più da una parte o meno dall'altra, ma insomma è stata smantellata. Ma insomma, l'Europa è l'Europa, quindi se arriva un virus in un paese europeo è evidente che non è che lo contiene quel paese e che si diffonde, non devi aspettare che arrivino in casa tua per cominciare a fare gli interventi, è ovvio.
È vero che il sistema sanitario pubblico tedesco è molto forte, molto più forte di quello italiano?
No, è forte, sicuramente. Sulla carta non è così più forte di quello italiano. Andiamo a distinguere. Se noi parliamo di efficienza, va bene, ok. Ma noi abbiamo questa rete che non ha nessun altro paese di medicina generale. Questa è la nostra ricchezza. Con il fatto che tutti i cittadini devono, non possono, devono essere iscritti presso un medico di medicina generale, il medico di famiglia, il quale ha la sua cartella clinica, lo segue durante la vita, magari da decenni. Il problema è stata l'assoluta e totale incapacità da parte dei responsabili delle istituzioni di utilizzare e di valorizzare questa rete così non ce l'ha nessuna, e fu il motivo fondamentale per cui nel 2000 l'OMS disse che noi avevamo, su un'indagine svolta 4-5 anni prima, cioè a metà degli anni 90, uno dei migliori servizi sanitari al mondo. Questa era una delle ragioni di medicina generale.